Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati. Siete collegati in diretta con l'Hotel Summit. Siamo sulla via Aurelia a Roma, nei pressi della stazione ferroviaria di Roma Aurelia, dove da ieri e fino a domani è in corso un convegno promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il titolo è Testimoni digitali, volti e linguaggi nell'era cross-mediale. È un titolo difficile che in sostanza ci dice che, come è stato anche detto ieri nella prima giornata dei lavori, che la Chiesa italiana è presente in forza all'interno di Internet, all'interno della rete. Questo convegno di testimoni digitali arriva 8 anni dopo l'altro grande convegno che si è occupato proprio di comunicazione, parabole mediatiche. E in sostanza ieri, qui a Roma, il segretario generale della CEI, Monsignor Crociata, ha sottolineato come le comunicazioni sociali siano lo sfondo dell'intera pastorale della Chiesa. Qui è presente un gran numero di persone, veramente le sale sono affollate, sono, e lo sentiremo anche dai nostri ospiti tra poco, presenti anche le piccole testate diocesane, le testate territoriali, che riuniscono però oltre 1 milione di lettori, un po' in tutta Italia, dal nord al centro al sud, ma lo vedremo tra poco. Un primo punto, e cioè cercando di capire come è presente oggi la Chiesa italiana nella rete, lo abbiamo fatto con Monsignor Claudio Giulio Dori, che è il presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della CEI. Grazie ad Adriano Vitali, che ci assiste qua in postazione esterna, andiamo ad ascoltare che cosa ci ha risposto.
Ecco, su questo ovviamente ci stiamo interrogando, perché cambia proprio la tipologia di relazione. Mentre in passato i media erano, io dico, unidirezionali, cioè c'erano i grandi network, le fonti che poi irradiavano la comunicazione e l'informazione alla massa, e oggi i nuovi media stanno praticamente rovesciando la prospettiva, rendono possibile la partecipazione di tutti. Tutti sono fruitori, ma nello stesso tempo anche fornitori di contenuti e di messaggi. I nuovi social network fanno sì che tutti siano abitanti della rete quasi allo stesso titolo. Certo, questo non ha soppiantato la televisione o la radio o neanche la stampa, però certamente i segnali sono inequivocabili, c'è una contaminazione e c'è un cambiamento. Ora la Chiesa, dentro questo contesto, sente la necessità di salvaguardare la tipologia propria della vita di fede, quindi gli spazi della preghiera, il tempo liturgico, penso anche i luoghi fisici dove l'assemblea si riunisce, ma nello stesso tempo questi luoghi sono immersi nel nuovo contesto e quindi i nostri mezzi di comunicazione si stanno evolvendo all'interno della rete. I settimanali aprono i siti, le radio parlano attraverso la rete, si costituiscono i siti diocesani, c'è un pullulare di iniziative che rifornono anche i media tradizionali, penso al teatro, penso alle sale della comunità, che stanno entrando a pieno titolo in questo circuito digitale. Per la Chiesa diciamo che non è una novità, perché il mandato missionario di evangelizzare, portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra, l'abilita e la spinge ad affrontare queste nuove sfide. Dobbiamo anche interrogarci sui cambiamenti, quindi non essere sprovveduti, non sposare in modo acritico tutto quello che viene proposto, ma facendo leva sulla sapienza antica e sulla capacità di commisurare sempre le realtà alle effettive necessità della persona, alla dignità, alla trascendenza della persona, come dice Benedetto XVI, a questo vero umanesimo che dobbiamo costruire, io ritengo che la Chiesa abbia le carte in regola per abitare e operare con la sua missione specifica di evangelizzazione questo nuovo mondo.
E noi ringraziamo Monsignor Giulio Dori per questo intervento, ma proseguiamo su questo stile. La domanda è questa, la rivolgo ai miei ospiti che sono qua presenti, le uno alla volta, poi entreranno in onda. Come è presente la Chiesa, lo abbiamo ascoltato ora da Monsignor Giulio Dori, ma come è presente la Chiesa locale all'interno della rete? E il primo ospite è Don Davide Maloberti, che è il direttore del Nuovo Giornale, è il giornale della diocesi di Piacenza e di Bobbio, quindi siamo, diciamo, potremmo dire in Italia quasi centrale in sostanza, quindi una parte di paese che è in qualche modo abituato all'uso di internet. E allora un giornale locale, un giornale diocesano, come dialoga con la modernità della rete?
Ma a Piacenza ci sono due esperienze in atto, ecco, innanzitutto quella del settimanale diocesano, che è iniziato da 2 anni, l'esperienza di internet, il nuovogiornale.it è il nostro sito. Ci siamo detti non possiamo non essere presenti nella rete, quindi abbiamo iniziato a riversare parte dei contenuti del giornale sul sito, proprio anche per iniziare a capire che cosa ci è chiesto e che cosa questo mondo ci invita a fare, ecco, sul piano giornalistico, inserendo anche nel sito la nostra trasmissione televisiva diocesana, che va in onda su un'emittente locale via satellite su Telepace. Un'altra esperienza interessante che sta crescendo è quella a livello diocesano del servizio multimedia per la pastorale, che è una realtà diretta da Don Riccardo Lisoni, un'esperienza nata alcuni anni fa cercando di produrre alcuni prodotti, ecco, pastorali, supporti da DVD ad altre realtà, siti internet, che appoggiassero iniziative pastorali della diocesi, che per esempio ha fatto nascere il sito della pastorale giovanile pagiop.net, catechistipiacentini.net, che ha diffuso un lavoro pastorale quindi su internet.
Don Davide, chi sono i vostri utenti?
Ecco, questo lavoro pastorale coinvolge certamente più i giovani, ecco, e anche il nostro obiettivo come giornale di andare su internet è proprio quello anche di svecchiare, diciamo, il nostro parco lettore, quindi anche di intercettare un pubblico di lettori diverso.
Ma si riesce a svecchiare? Cioè, noi abbiamo un nuovo strumento tecnico che è internet, quindi uno strumento all'avanguardia, molto usato dai giovani, ma i contenuti poi sono al passo con questo strumento? Lei parla di contenuti pastorali, cioè i giovani poi sono in sintonia con quelle che, diciamo così, sono le regole della Chiesa rispetto allo strumento e alla modernità?
Beh, questa è una bella domanda, anche è una scommessa, ecco, che si cerca di fare, cioè quella di portare i contenuti, non, cioè di adattare i contenuti anche al tipo di linguaggio, ecco, proprio perché ogni linguaggio ha una sua specificità, ecco, quindi l'obiettivo è quello di coinvolgere i giovani e di, attraverso di loro, di rendere questi contenuti. Una cosa ad esempio che è stata fatta anche in questi anni è quello anche di un corso per webmaster cattolici a livello locale, proprio anche per ritradurre con un linguaggio dei giovani i contenuti di sempre della Chiesa, la tradizione di sempre.
Il giornale resta comunque un punto di riferimento nonostante internet.
Diciamo che a livello locale il giornale, il settimanale diocesano, è l'esperienza di comunicazione che più efficace, diciamo, ancora, che raccoglie più lavoro, ecco. E da questa esperienza giornalistica occorre partire anche per lanciare e per lanciare nuove sfide, per entrare in questo campo di internet. Piacenza, 2 giornali diocesani, uno dei quali ad esempio il Nuovo Giornale ha compiuto 100 anni, è stato a Piacenza che si è svolto il convegno dei settimanali cattolici italiani, anche questo è un impulso per entrare nella rete. Il Cardinal Tonini a questo convegno, nostro direttore nel dopoguerra, ci diceva di non rifiutare tutti gli orizzonti che la cultura, che le nuove sfide ci mettono davanti, e quindi come lui 50 anni fa entrava nei teatri, nei dibattiti politici dell'immediato dopoguerra, così oggi occorre trovare le strade, avere lo spirito, investire risorse ed energie in questo nuovo campo.
Io ringrazio Don Davide Maloberti, direttore del Nuovo Giornale di Piacenza Bobbio, grazie, la lasciamo al convegno, anche al pranzo, perché credo che sia il momento della pausa della prima parte della mattina, grazie, e salutiamo un altro ospite. Noi da Piacenza ci spostiamo un po' a nord, andiamo a Como e salutiamo Don Agostino Clerici, che è direttore del settimanale della diocesi di Como.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere sulla Radio Vaticana. Una diocesi importante, un vescovo molto attivo, Monsignor Coletti, sul fronte della comunicazione, dell'educazione, si occupa di educazione, della scuola, certo, in particolare, però c'è una particolarità. Attenzione, siamo al nord Italia, siamo a Como, ma il giornale della diocesi di Como non ha un proprio sito internet.
No, non ha un proprio sito internet.
Succede sede anche in questo convegno dedicato a testimoni digitali.
Anche il Nord può avere le sue povertà mediatiche. No, non ha un sito internet, anche se questo è uno degli scopi di questo anno e del prossimo.
Ci arriveremo a breve.
Certo. Esiste da poco tempo, da 2 anni appena, è stata una delle ultime, di ultimi mandati fatti dal Vescovo Monsignor Maggiolini, quello di dare il mandato per la creazione di un sito internet della diocesi, perché anche quello non esisteva. Quindi esiste da 2 anni e è in fase di rielaborazione anche questo sito. Il settimanale offre i contenuti, fa da supporto a questo sito, nel senso che pubblica comunque in formato di Acrobat PDF, che è il formato, tutte le pagine del proprio giornale, qualcosa
piedino,
c'è.
Un piedino,
sì,
c'è
un primo passo è già stato fatto. Adesso si vorrebbe, a partire dalla nuova grafica, il primo passo sarà quello, creare anche un sito internet proprio del giornale diocesano.
Ecco, Don Agostino, perché questo ritardo? Non si crede in internet a Como? Perché?
Questo non lo so, perché questo ritardo, anche perché la diocesi di Como è una diocesi territorialmente molto vasta, comprende tutta la provincia di Sondrio, arriva fino a Livigno.
Quindi siamo in montagna, in
sì,
sostanza.
Sì, e quindi evidentemente
difficoltà,
la rete potrebbe essere,
di rete.
Certo, potrebbe anche essere un buon volano, si dice cross mediale perché vuol dire che il messaggio è lo stesso ma deve trovare la capacità di essere diffuso con mezzi diversi.
Quindi il territorio locale, questo è importante,
sì, sì.
Questa è anche la realtà della Chiesa italiana, cioè il territorio locale in questo caso si è, non dico opposto, ma comunque vi ha fatto ragionare dicendo che il giornale, il buon vecchio strumento del giornale, era lo strumento migliore per raggiungere i vostri lettori.
Negli anni passati sono state fatte tante esperienze, mi ricordo quella della radio per esempio, che era di difficilissimo trasmissione, questo segnale radio che doveva girare lungo il lago, le montagne per arrivare. È chiaro che internet da questo punto di vista è molto più semplice, scavalca anche le montagne. Si tratta di trovare lo stile giusto, e probabilmente perché la storia di questo settimanale, anche che è una storia recente, esiste da poco più di 30 anni, perché Como ha avuto per più di un secolo un quotidiano cattolico che poi ha terminato le sue pubblicazioni nel 1984, e quindi è una storia della carta stampata anche che ha una storia lunga e anche prestigiosa, che però è finita. Questo giornale quindi ha iniziato, ha preso corpo, ha cercato di riunificare anche attraverso la carta stampata la diocesi, che è vastissima. Adesso si tratta di fare anche questo passo, non dimenticando che comunque uno degli scopi che ci prefiggiamo è certo trasmettere lo stesso messaggio con altri mezzi, ma anche favorire la lettura del giornale. Noi crediamo che comunque sia anche importante non venir meno nello sforzo, non soltanto perché c'è un pubblico ancora numeroso, spesso si dice gli anziani, ma non lo so quando si fa cominciare l'età degli anziani, che è abituato a voler avere in mano la carta per leggere, quindi non è ancora... non utilizza e forse non utilizzerà.
E che probabilmente rimarrà affezionata alla carta e non all'internet. Questo è un altro tema molto interessante,
sì, certo,
che si dibatte qui a Testimoni Digitali a Roma, all'Hotel Summit, in questo convegno promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Proprio dobbiamo sì acquistare nuove tecnologie, nuovi, diciamo, i giovani, ma non dobbiamo nemmeno perdere,
certo,
gli anziani.
Perdere
questo è stato anche dibattuto in aula.
Sì, sì, ma anche recentemente uno dei gli ultimi interventi di questa mattina è ritornato su questo aspetto, e io direi che non bisogna neanche dimenticare che la comunicazione cristiana, che poi resta lo scopo fondamentale anche attraverso questi strumenti, è anche quello di favorire l'incontro tra le persone, l'incontro tra i volti, quindi sono tanti strumenti, come dice bene la parola, strumenti che sono al servizio di un identico scopo. Speriamo di poter raggiungere anche i nostri lettori attraverso internet.
Io ringrazio il nostro amico Don Agostino Clerici, direttore del settimanale della Diocesi di Como. Auguri.
Grazie.
Per... il prossimo.
Speriamo di risentirci magari e dire c'è il sito internet.
Siamo a disposizione, sicuramente parleremo del vostro sito internet, ma è interessante le tematiche che abbiamo affrontato, come spesso il territorio può anche causare il ritardo e anche il fatto di non perdere gli anziani in questa corsa alla modernità, anche questo sono degli aspetti di cui si parla molto qua. Da Como andiamo a questo punto volando verso il sud Italia, amici ascoltatori, vi ricordo siamo in diretta dall'hotel Summit di Roma, dove è in corso il convegno Testimoni Digitali, Volti e Linguaggi nell'era crossmediale, parliamo di internet e della comunicazione sociale nella Chiesa, un convegno promosso dalla CEI, dalla Conferenza Episcopale Italiana. Siamo arrivati al sud, salutiamo Don Enzo Gabrieli, che è il direttore del settimanale Parole di Vita della diocesi di Cosenza, se non vado errato, eccoci a Cosenza, quindi voliamo, passeggiamo in Italia, mentre già salutiamo Francesco Zanotti, torneremo poi dopo a Cesena, perché Zanotti è il vicepresidente della FISCE, la Federazione Italiana Settimanali Cattolici, e puntualizzeremo poi anche altre cose, ma torniamo a Cosenza. Don Enzo, il sud che tutti danno in ritardo un po' su tutti i fronti, in realtà abbiamo visto che Como non ha ancora un sito internet per il giornale, Cosenza ce l'ha.
Sì. È nato contestualmente al settimanale, che in realtà è molto giovane, ripartito da 2 anni a questa parte, proprio stimolati dalla FISCE, perché al sud non c'è l'esperienza del settimanale diocesano, sono poche le esperienze che si ritrovano come settimanali, si parla di quindicinali o di mensili. Nella nostra diocesi è proprio per la prima volta che si parla di un settimanale. Le due esperienze sono nate insieme, per raggiungere 2 tipologie di utenti, ma allo stesso tempo per dotarci di una sorta di agenzia informativa per i giornali locali, le realtà quotidiane che chiedono comunque alla Chiesa di essere fonte di informazione. Allora, da una parte c'è il lavoro che si fa nel settimanale diocesano e dall'altra il sito che viene aggiornato in maniera più dinamica, naturalmente con minori approfondimenti, perché il settimanale offre l'approfondimento della notizia, racconta la notizia da più fronti. Il sito offre sì la versione in PDF, ma offre anche una sorta di agenzia per chi vuole avvicinarsi ad una notizia o sapere il cammino della vita diocesana.
Don Enzo Gabrieli, un sito internet di un giornale cattolico al sud, come funziona? Cioè chi lo visita? Che cosa si aspetta la gente?
Ma come utenze abbiamo registrato intanto un'utenza emigrata, quindi utilizzano il sito per informarsi sulla vita della Chiesa diocesana. Abbiamo dei contatti soprattutto dal nord Italia e da alcuni paesi europei.
Cioè
dove abbiamo
persone che vivono a Cosenza ma che non sono di Cosenza.
No, che lavorano fuori. No, che dal nord
si collegano
sul sud.
Ho capito.
E poi abbiamo un'utenza più giovanile, naturalmente. E registriamo anche dai contatti o dai piccoli sondaggi che facciamo che l'utenza è un pochino più giovane rispetto a quella del giornale.
Don Enzo, interessante questo fatto ed è la storia italiana. Quindi vediamo ancora una volta come la Chiesa poi si mescola un po' con quella che è la storia civile italiana. E persone di Cosenza che lavorano al nord, al centro Italia, che attraverso si collegano col sito della diocesi di Cosenza per essere informati sul loro territorio,
proprio
quindi
la scommessa.
Viene fuori proprio un legame molto stretto tra diocesi, chiesa locale e società civile e territorio.
E soprattutto posso dare come informazione, noi abbiamo avuto circa 30.000 contatti in soli 2 anni, quindi per un sito giovane credo che sia una piccola conquista. I contatti maggiori coincidono con i momenti più difficili o comunque quando c'è qualche notizia abbastanza forte, abbastanza particolare
che riguarda
la Chiesa, come si pone rispetto alla problematica dei Rom o alla problematica di che sia uno scandalo, che sia una bella notizia, un arrivo, l'annuncio di una possibile visita del Papa, per esempio. È stato il momento in cui il sito è stato bombardato da contatti, ecco. Soprattutto da quelli che stanno lontani dalla diocesi e chiedono informazioni.
I problemi del sud vengono affrontati ad esempio in un sito internet come il vostro?
Sì,
penso alla criminalità, penso però anche alle cose positive, perché poi il sud non è solo criminalità.
Sì, vengono affrontati, ma naturalmente il rimando è al settimanale, perché l'approfondimento noi lo offriamo attraverso il cartaceo che vogliamo far comunque decollare e che gradualmente sta passando nelle famiglie, nelle parrocchie.
Voi dialogate con i vostri utenti, lettori?
Sì, Noi raccogliamo gli stimoli dei lettori sul sito e poi li riportiamo sul cartaceo. Tant'è che alcune inchieste sono nate proprio perché qualcuno ci ha segnalato qualche problema, ci ha segnalato qualche difficoltà anche sociale. Andiamo lì a cercare.
Questi strumenti possono arricchire la pastorale di una diocesi come quella di Cosenza, cioè attraverso quello che vi arriva in rete. Voi potete in qualche modo affrontare queste tematiche con una pastorale, affrontandola in un convegno?
Si sta facendo proprio un progetto di pastorale.
Cioè una pastorale che nasce dal basso.
Che nasce dal basso e che sta diventando propositiva, tant'è che nell'Istituto di Scienze Religiose, dove sono state accorpate tutte le scuole per laici, tutte le esperienze, proprio da settembre prossimo, possiamo darlo come piccola notizia, partirà un dipartimento, una sorta di dipartimento, diciamo piccolo, proprio per la teologia della comunicazione. Per offrire ai laici che si formano alla pastorale una piccola specializzazione nata proprio dalla loro richiesta, dal loro desiderio.
Io ringrazio Don Enzo Gabrieli, direttore del settimanale Parole di Vita della Diocesi di Cosenza. Grazie per essere con noi e per aver partecipato alla nostra diretta su Testimoni Digitali.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Torniamo in diretta dall'Hotel Summit di Roma, dove è in corso il convegno Testimoni Digitali, Volti e Linguaggi nell'era cross-mediale, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Parliamo di Chiesa e Internet, di testimonianza del Vangelo in Internet. Io saluto un altro ospite, Francesco Zanotti, che oltre a essere direttore del Corriere Cesenate, siamo nella diocesi di Cesena-Sarsina, pronunciato bene?
Benissimo.
Sarsina, è anche vicepresidente della Federazione Italiana Stampa Cattolica.
Settimanali Cattolici.
Chiedo scusa, Federazione Italiana Settimanali Cattolici. Ho sbagliato perché avevo in mente un'altra idea, e cioè la forza dei settimanali cattolici. Ci sono 1 milione di copie.
1 milione di copie ogni settimana, 187 testate per 5 milioni
5
di
milioni
lettori.
Di lettori. Questo è importante ricordarlo. Avevo timore di sbagliare perché è una cifra importante.
È una cifra importante.
1 milione di copie. Il Corriere della Sera quanto ti?
Mezzo milione.
La Repubblica?
Anche, e quindi noi una volta alla settimana siamo una forza notevole.
Milione di copie, 5 milioni di lettori. Teniamo ben presente questo dato, la forza della stampa diocesana, della chiesa locale in Italia.
Dove il territorio è la forza, tant'è vero che in molti territori molto piccoli siamo molto forti, anzi in molti territori è l'unico giornale di quel territorio, di quel comune, di quella provincia, è il settimanale diocesano, ma non è nato ieri, è nato nella stragrande maggioranza dei casi sul finire del 1800, dopo la Rerum Novarum, quando i cattolici si impegnarono nel sociale. E una delle grandi opere di quell'epoca furono i giornali, e tra questi i settimanali. Ecco, noi siamo gli eredi di quella gloriosa tradizione dell'impegno dei cattolici nella società italiana.
Zanotti, quando si parla di stampa cattolica locale, uno pensa a un giornale dove c'è l'omelia del Vescovo, no, l'iniziativa della parrocchia, l'istituto di suore che cerca fondi per un'attività, tutte cose naturalmente che ci sono e ci devono essere.
L'uno
ma
e l'altro.
In realtà i settimanali cattolici hanno una forte valenza civile e sociale.
Sono settimanali di informazione, prima di tutto sono settimanali di informazione. A me piace definirli settimanali locali con sguardo globale.
Zanotti, questo dato a qualcuno non fa piacere, perché la stampa cattolica in alcune realtà locali spesso ha anche un'influenza sull'orientamento, diciamolo, politico degli elettori,
certo,
perché ha un forte impatto nelle case, nel territorio locale.
Ha un forte radicamento.
Parliamo di
forte radicamento.
Di impatto sociale. Ecco.
Certo, quindi è un forte radicamento con la gente, col territorio. Quando il giornale arriva, viene aperto, e quando non arriva, i lettori chiamano in redazione per chiedere perché non è arrivato. Quindi vuol dire che è un giornale che è atteso, che dice la sua. Ovviamente il punto di vista è chiaro e dichiarato, noi vogliamo essere così, ma un punto di vista preciso su quella realtà, ma non solo sulla realtà locale. Attenzione, non siamo giornali di informazione locale, anche, ma siamo giornali di informazione globale, che si interessano del territorio, dell'Italia e del mondo, sempre filtrato alla luce delle esperienze di fede. Questo è importante, giornali locali per diffusione, con uno sguardo globale, su tutto il mondo, su tutto l'uomo. D'altronde l'esperienza cattolica è universale.
Tutto questo, che è un patrimonio importante, come si trasloca su internet?
Su internet ci sta con ottima dignità. In questo momento circa la metà dei nostri settimanali ha anche un proprio sito internet. L'utenza che notiamo è diversa, cioè non è l'utente che acquista il giornale cartaceo che va anche su internet. Nel caso delle anticipazioni questo può essere. Uno può vedere in alcuni casi l'editoriale messo su internet un paio di giorni prima. Però spesso è un'utenza giovanile, oppure un'utenza di quelli che stanno molto su internet, che vogliono vedere il pensiero della Chiesa su quel territorio. Quello che sia un'utenza solo giovanile io non la condivido moltissimo, perché tanti giovani amano leggere anche su carta, e che sia solo e che gli adulti o gli anziani non vadano su internet non è vero neppure quello, perché molti, quando ci sono temi che interessano, vanno a cercare le anticipazioni o vedere quello che dicono altri su internet. Quindi è un completamento, non è un'esclusione. Io sono convinto e assertore, un convinto assertore, che un media non scaccia un altro media, ma lo aiuta.
La pubblicità, questo è un altro elemento di cui si parla poco, ma i giornali locali sono e convogliono grandi...
Hanno molta pubblicità.
Dite locali, piccole e medie imprese, certo. Ma c'è una presenza su alcuni giornali fortissima della pubblicità, ma che non contrasta con quello che è il messaggio che vuol dare un giornale cattolico.
Se vogliamo è anche un'informazione, in questo caso la pubblicità, è dare una mano a quel piccolo territorio, dare una mano a quel piccolo commerciante, è favorire il territorio, il localismo. Il localismo è un valore.
Assolutamente d'accordo. Naturalmente da cambiare al passo con i tempi, ma certamente...
Don Sturzo è l'autore del regionalismo, no?
Siamo d'accordo, e questa è anche la forza, forse anche della dottrina sociale della Chiesa. Zanotti?
La Chiesa è forte nelle parrocchie, nei territori locali.
Un ultimo elemento, e qui potrebbe venire fuori qualche problema. Spesso i giornali cattolici, che sono una bellissima realtà, come lo vediamo, sui posti di lavoro hanno qualche difficoltà. Spesso si usa il volontariato, ma molti giornali danno anche posti di lavoro. C'è possibilità che questa realtà possa anche svilupparsi in questo modo, soprattutto per i giovani?
Moltissime nostre aziende sono aziende editoriali in tutto e per tutto, assolutamente. Cioè, negli ultimi anni
c'è anche molto volontariato, però.
Volontariato è indispensabile laddove altrimenti non si arriverebbe a conoscere quella data realtà, lontana magari, ma che ci siano aziende editoriali che funzionano e funzionano bene, questo è un dato di fatto, e che siano stati fatti moltissimi passi in avanti negli ultimi anni, questo è sotto gli occhi di tutti.
Un flash, veniamo alla cronaca, le agevolazioni per l'editoria.
Mamma mia.
È un tema caldo.
Speriamo tantissimo.
Se ne parla anche qua nel convegno Testimoni Digitali.
Speriamo soprattutto che per il 2010 il governo torni sui suoi passi, non è possibile andare avanti con queste tariffe.
Ci fermiamo qua, grazie a Francesco Zanotti, vicepresidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici, questa volta l'ho detto e pronunciato bene, e lo ringrazio perché è anche direttore poi del Corriere Cesenata. Abbiamo ancora due ospiti, quindi dobbiamo accelerare, sono le 13.41 e siete in diretta dall'Hotel Summit di Roma, amici ascoltatori, e qui presento un amico, perché la Chiesa è presente in rete anche con blog. Ed è il caso di Luca Paolini, che è un insegnante di religione di Livorno, è un amico, e vogliamo farlo parlare di questo blog che si chiama Religione 2.0. È una novità, peraltro.
Sì, è una novità, diciamo, che è nata col web 2.0, quindi questo fiorire di questi blog che in qualche modo fanno un'informazione collaterale a quella dei media ufficiali. Il mio blog è nato 3 anni fa, così un po' per fare un po' memoria di tutte le cose che trovavo in rete, e l'obiettivo era quello di segnalare poi ai colleghi che insegnano religione materiali da utilizzare, specialmente materiali provenienti dal mondo del web 2, cioè di quel mondo creato direttamente dagli utenti, e con quelle applicazioni che permettono agli utenti di creare materiali e di condividerli. Faccio un esempio, le mappe di Google, e l'altro esempio classico, YouTube. Ecco, mi sono chiesto perché non utilizzare questi strumenti anche nella didattica quotidiana, sia della religione, ma volendo anche nella didattica delle altre materie. Quindi è nato Religione 2.0, che ormai ha una lunga storia alle spalle, ormai siamo arrivati quasi a 1 milione di contatti in 3 anni, insomma, quindi sono abbastanza contento di questa risposta che c'è stata da parte degli utenti.
Luca Paolini, tu ti sei inventato anche una sorta di social network per insegnanti di religione?
Sì, perché sentivo il blog come un modo di trasmissione che però non dava spazio agli altri di poter intervenire in qualche modo, se non con i semplici commenti. Allora sulla piattaforma Ning, che è una piattaforma di social network, ho creato questo social network che si chiama IRC 2.0,
una sorta di Facebook,
una sorta di Facebook per gli insegnanti di religione. Allora lì sì che gli insegnanti possono entrare, condividere materiali, spesso alla fine della giornata, quando arrivano stanchi da una mattinata con i ragazzi, anche esprimere un po' i loro problemi, le loro aspettative, le loro ansie rispetto al mondo della scuola.
Vogliamo dare ai nostri amici ascoltatori qualche indirizzo dove ti possono trovare sulla rete?
Sì, allora
ricordiamo che questo è un blog.
Il primo è il blog www.religione20.net e invece l'altro del social network è irc2.0.ning.com, tutto scritto senza numeri.
Che cosa dice, che cosa pensa un insegnante di religione la sera stanco quando arriva a casa?
Pensa di, almeno io personalmente penso a trovare nuovi modi per continuare a comunicare con le giovani generazioni, anche se a volte la stanchezza magari prende il sopravvento, però c'è bisogno comunque di tenere un contatto quotidiano sia con i colleghi che con gli alunni.
Ma non è che gli studenti vi scrivono: ma professore, com'è andata quell'interrogazione, mi aiuti con quel professore?
Anche perché le interrogazioni all'ora di religione ce ne sono ben poche, quindi...
No, magari che voi possiate fare, diciamo, aiutarli i ragazzi con gli altri insegnanti.
Ah, magari quello potrebbe essere, sì. Comunque a questo proposito, siccome entrando anche nel mondo di Facebook, ormai tutti gli adolescenti, e stamani veniva appunto detto durante la conferenza della Chiara Ciaccardi, appunto di questo mondo di ragazzi che entra su Facebook, anche i miei, addirittura gli elementari sono già su Facebook a 8-9 anni.
Allora, un ragazzino dell'elementare?
All'elementare,
e questo
8-9 anni già
brutto.
Cominciano a entrare su
istintivamente
Facebook.
Mi sentirei di dire che non è proprio positivo. Infatti.
Però se opportunamente guidati può essere comunque un modo per loro di aprire un po' la loro mente e le loro conoscenze.
Grazie a Luca Paolini che ci ha portato un'altra esperienza di chiesa in rete, quella di un blog Religione 2.0. Grazie, buon lavoro a te, grazie per averti ritrovato. E chiudiamo con un altro ospite di oggi, Alberto Di Giglio, che è un docente di cinema e documentario religioso. E qui apriamo un altro spazio, perché la rete si occupa anche di ostensione della sindone, siamo in piena ostensione della sindone a Torino, quindi la ricchezza, avete ascoltato tantissime testimonianze, una grande ricchezza di esperienze della Chiesa in rete e non, ma c'è anche questa particolare esperienza. Il sito è www.sindonologia.it, un termine difficile, ma dentro che cosa possiamo trovare?
Intanto sindonologia.it riassume le circa 30 discipline scientifiche che si sono occupate, che hanno in qualche modo decodificato, declinato tutto il messaggio storico scientifico della sindone. Poi dentro si può trovare quello che è il percorso, la storia di anche questo centro di sindonologia del Caravita, che ha avuto sede nel pieno centro di Roma, dove nel corso dell'anno, di quest'anno, saranno inserite tutte le conferenze, quindi un patrimonio, una ricchezza proprio. Quanti non riuscivano ad accedere ad esempio al centro storico, veramente difficoltoso da raggiungere, possono a casa loro comodamente riascoltare le trasmissioni alla radio, i programmi televisivi e quindi anche le conferenze, e adesso ne stiamo selezionando alcune tra quelle più interessanti, e quindi saranno in rete molto presto. E quindi anche aprire al mondo della sindonologia, aprire questo libro, squadernarlo, cioè sono stato già due volte a Torino, l'impressione che ho avuto, qui siamo al centro del mondo, ho avuto questa impressione, è una cosa, e qui ho capito che è qualcosa che prende le mosse proprio da un evento unico, mai come in questo momento tante trasmissioni televisive, programmi, pubblicazioni, come mai? Ecco, che cos'è che muove questo interesse e quindi anche un rispetto nei riguardi dell'oggetto, della reliquia. E quindi è stato praticamente quasi un incontro, diciamo, naturale. Ecco, questo convegno, testimoni digitali, diciamo che è un po' in qualche modo una tappa, diciamo così, un'area di sosta proprio per rifare, tra virgolette, il tagliando, per capire qual è la meta, la rotta da proseguire, quindi andare avanti. e ci siamo trovati proprio nei tempi giusti, possiamo dire, proprio per invitare tutti ad entrare nel mondo della sindone, perché è un mondo meraviglioso, un mondo che quando ci si entra veramente si rimane catturati, affascinati.
E voi avete realizzato anche dei DVD su questo?
Sì, soprattutto ha una, diciamo, ci sono dei contributi audiovisivi, documentari, audio. Questo è molto importante. Proprio nei giorni scorsi abbiamo terminato la versione in inglese The Shroud del documentario in italiano, appunto, che è distribuito attualmente nel bookshop dell'ostensione su a Torino, e la voce narrante del bravissimo, che poi d'altro ci ha dato anche degli ottimi consigli, e ringrazio Sean Patrick Lovett, che effettivamente questo video apre proprio. Chiunque si trova sulla home page, si trova dinanzi alle prime battute di questo documentario in inglese. Chi è l'uomo della sindone? Ecco, chi è? È Gesù l'uomo della sindone? Si entra con una domanda e quindi un percorso, e questo è quello che noi vogliamo fare, proprio accompagnare, portare per mano coloro che navigano. Quindi mettendo
la rete in aiuto di chi vuole approfondire un mistero cristiano come quello della sindone.
Certo, certo.
Io ti ringrazio per questa tua testimonianza, Alberto Di Giglio, grazie e buon lavoro. Dobbiamo chiudere questa diretta, amici ascoltatori, dal convegno della Chiesa Italiana Testimoni Digitali. Siete collegati con l'Hotel Summit di Roma. Io ringrazio, prima di cedere la linea, Adriano Vitali per la parte tecnica, mi ha aiutato qua in postazione esterna, ma vorrei ringraziare anche in diretta i colleghi di Radio in Blu, che è la radio della Conferenza Episcopale Italiana, che ci hanno aiutato anche nella messa in onda di questo programma. Veramente sono qui davanti a me in questo momento, grazie di cuore, e potete ascoltare anche le loro trasmissioni sul Testimoni Digitali, così come leggere gli speciali di Avvenire che sono presenti all'interno del quotidiano. Da Luca Collodi è veramente tutto dal convegno Testimoni Digitali. La linea torna allo studio centrale.